Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia, rieccoci di nuovo insieme. Vi parla Giovanni Marinosci, che quest'oggi dagli studi del CEDIAN, Centro Diagnostico di Nuoro, in collegamento diretto con la sede centrale di Radio Barbagia, sta ospitando la dottoressa Loredana Taras. Dottoressa, buona giornata.
Buongiorno a lei.
Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Dunque, dottoressa, intanto, se cortesemente ci parla della sua specialità in generale, lei è specializzata in...
Buongiorno, intanto ringrazio il signor Marinosci per avermi offerto questa possibilità appunto di confronto, sperando che questo incontro possa essere d'aiuto a tutti voi ascoltatori. Come vi ha già detto, io sono la dottoressa Taras Loredana, sono specialista in reumatologia, lavoro presso l'unità operativa di reumatologia di Sassari e da qualche anno ho l'onore di partecipare e di collaborare presso lo studio specialistico CEDIAN, dove fondamentalmente mi occupo di osteoporosi. La mia specializzazione comunque si occupa anche di altre patologie, dei reumatismi in generale, quindi si passa dalle malattie degenerative appunto delle articolazioni quali l'artrosi fino alle forme più gravi infiammatorie croniche appunto delle articolazioni che sono le artriti. Come vi annuncerà adesso il signor Marinosci, oggi partiremo con un argomento molto importante di rilevanza sociale, che è appunto l'osteoporosi.
L'osteoporosi. Allora, dottoressa, intanto ribadisco grazie per aver partecipato e i ringraziamenti vanno anche a Radio Barbagia, che lungimirante ci sta ospitando ogni mercoledì dalle 11 a mezzogiorno e in replica il sabato dalle 15 alle 16 con questa trasmissione che è sempre in diretta e vuole essere a contatto con il pubblico. Allo scopo vi ricordo anche il numero di telefono che potete comporre per chiedere informazioni, partecipare anche in diretta alla trasmissione o sottoporre argomenti attuali inerenti all'argomento di oggi o anche altri argomenti per cui prenderemo nota e risponderemo successivamente. Potete chiamare il numero 391 1724 686. Potete mandarci anche un SMS se lo ritenete opportuno. Questo numero è attivo ogni giorno dal lunedì alle 8.30, dalle 8.30 alle 19. L'indirizzo mail, se volete scriverci, è cedian@cedian.it oppure seguiteci sulla pagina di Facebook o sul sito web del CEDIAN, Centro Diagnostico in Nuoro. Dunque, dottoressa, osteoporosi. Per quanto ne so io, l'osteoporosi è un alleggerimento dell'osso, ma io mi posso fermare solo a quello. Per favore, spiega a me e ai radioascoltatori che cos'è l'osteoporosi.
Perfetto. Allora, se andiamo già a analizzare la parola, come possiamo notare, è composta da due termini principali. La parola deriva dal greco osteon, che vuol dire osso, e porosi, che significa poro. Questa è infatti la malattia che rende le ossa porose, quindi le ossa fragili e quindi maggiormente predisposte a sviluppare delle fratture. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce questa patologia come una patologia sistemica dello scheletro, che si caratterizza proprio dalla diminuzione della massa ossea e dalle alterazioni della microarchitettura ossea, che abbiamo detto comunque hanno come conseguenza un'aumentata fragilità ossea e quindi una maggior predisposizione alle fratture.
Ecco, mi scusi, se la interrompo, vediamo se ho inteso bene. Lei mi sta dicendo che l'osteoporosi è la malattia dell'osso che rende l'osseo poroso.
Esatto.
Tipo una spugna, ad esempio?
Esatto, l'osso poroso esattamente come una spugna appunto poroso, perché vengono alterate tutte le normali, la normale architettura dell'osso.
Quindi è come se avessimo, invece parlando in arte culinaria, un formaggio pieno o un formaggio coi buchi? Il formaggio pieno è bello, solido e intero, quello coi buchi appunto è bucarellato. L'osso è come pensare una struttura in ferro, perché tutto sommato esatto. L'osso ci regge, ma strapieno di buchi col passare probabilmente dell'età, immagino.
Esatto, questo perché succede, perché l'osso, esattamente come tutti gli altri tessuti, non è un tessuto statico, ma è un tessuto che nel corso della vita va incontro ad una serie appunto di rimodellamento, il cosiddetto rimodellamento osseo. Questo possiamo intendere proprio l'architettura dell'osso come una sorta di cantiere in cui ci sono delle cellule che sono deputate alla costruzione dell'osso, che sono appunto gli osteoblasti, e delle cellule che invece sono deputate alla distruzione, tra virgolette, quindi al riassorbimento osseo, che sono appunto gli osteoclasti. In condizioni normali questo rimodellamento, cioè c'è un equilibrio tra costruzione e riassorbimento. In condizioni patologiche, appunto come l'osteoporosi, di solito la fase di riassorbimento supera quella del rinnovamento osseo, per cui alla fine l'osso diventa appunto più fragile.
Mi faccia capire, quindi l'osso non è una struttura che è lì, sta bella ferma, ma è una struttura fatta anche lei di cellule,
esatto.
Per le quali alcune invecchiano, muoiono, e altre
vengono sostituite, certo.
le vecchie.
Esatto.
E quindi questo squilibrio nell'età che avanza,
esatto.
Può crea la osteoporosi.
La cosiddetta osteoporosi, questo ovviamente insieme poi ad una serie di altri fattori che andremo poi ad analizzare più avanti,
va bene. Senta, solitamente quali sono i soggetti più colpiti da questa patologia? Perché mai sentito parlare di un bambino con le osteoporosi, forse fatti casi eccezionali, non so, poi lei mi dirà. Mentre invece si sente parlare delle donne con l'osteoporosi, e gli uomini no, ma non è vero, mi sembra.
Esatto, queste sono credenze popolari.
Ecco, mi racconta un po'.
In verità, allora, intanto possiamo dire che l'osteoporosi, fondamentalmente esistono due forme di osteoporosi: una cosiddetta osteoporosi primitiva, nella quale è possibile riconoscere appunto l'osteoporosi senile e l'osteoporosi post-menopausale, quindi quella che insorge nelle donne in età postmenopausale, è una forma invece secondaria di osteoporosi, quindi secondaria ad altre patologie, quindi patologie reumatiche, patologie endocrinologiche, vedi problemi tiroidei, il diabete, secondaria all'assunzione di farmaci, vedi l'assunzione di cortisone, che è un farmaco osteopenizzante. Di solito siamo soliti pensare all'osteoporosi come la malattia appunto delle donne. Questo in parte è vero, è vero che le donne proprio in età postmenopausale hanno un maggior rischio di sviluppare l'osteoporosi, ma non è vero che colpisce solo queste. Esiste infatti, come diceva precedentemente, l'osteoporosi maschile, che seppur poco conosciuta e quindi sottodiagnosticata e sottotrattata, è pur sempre presente. Di solito è una forma secondaria, quindi nell'uomo compare associata ad altre patologie o associata all'utilizzo di farmaci, e seppur in una forma molto rara esiste una forma di osteoporosi idiopatica giovanile. Questa può insorgere nei bambini in età adolescente oppure nelle giovani, insomma, ragazze che per esempio sono state sottoposte ad interventi di asportazione delle ovaie, in pazienti che hanno dei prolungati periodi di amenorrea, e nelle giovanissime, in cui ultimamente va di moda l'eccessiva magrezza, che come sappiamo essere un fattore predisponente per l'osteoporosi. È classica infatti la triade delle atlete, quindi amenorrea, osteoporosi e osteoporosi.
Quindi allora riassumo, abbiamo detto che nelle donne dalla menopausa in poi c'è una predisposizione o addirittura un insorgere, c'è certo. L'osteoporosi. Poi abbiamo detto che abbiamo l'osteoporosi anche maschile, seppur certo. Decisamente più tenue rispetto a quella femminile. abbiamo, non è corretto?
Non è tenue tra virgolette, nel senso che intanto si differenzia dalla femminile per diversi motivi. Di solito ha un'insorgenza più tardiva, perché se è vero che le donne vanno incontro alla menopausa, anche gli uomini nel corso della vita, quindi generalmente dopo i 70 anni o comunque intorno ai 70 anni, vanno incontro all'andropausa, e quindi anche gli uomini non sono più protetti appunto dagli ormoni sessuali. E poi ripeto, solitamente è sempre una forma secondaria, anzi, quindi se vogliamo, forse l'osteoporosi maschile risulta essere un pochino più grave rispetto alle donne.
Ho capito. Poi abbiamo quella dei bambini, che è molto particolare, piuttosto rara, ma che non è assente, insomma.
No, è un'evenienza piuttosto rara, però le ripeto, pur sempre conosciuta. Sono poi delle forme legate a mutazioni geniche. La forma più importante comunque è quella che, ripeto, colpisce l'età adolescenziale, soprattutto nelle giovani donne, perché per i rischi appunto della menorrea, interventi chirurgici, quindi asportazione di ovaie, e poi, le ripeto, la moda appunto dell'eccessiva magrezza.
Ecco, vuole dare, e cogliamo l'occasione, un consiglio alle mamme, consiglio indirizzato comunque alle loro figlie, alle mamme, per aiutarle ad evitare l'insorgere in futuro alle loro figlie? Fatele mangiare.
Assolutamente sì, delle corrette abitudini di vita. Sicuramente l'alimentazione ha un ruolo fondamentale, quindi l'adeguato apporto di calcio, l'attività fisica, ovviamente l'attività fisica moderata, quindi basta anche una semplice camminata, l'esposizione ai raggi solari, quindi la vita all'aria aperta, che permette la produzione della vitamina D, che come sappiamo viene prodotta dal nostro organismo in seguito all'esposizione solare. Basta mezz'ora di esposizione ai raggi solari per avere appunto la produzione della vitamina D.
Va bene. Ora, lei mi ha detto appunto che l'osteoporosi è caratteristica della donna, ma non per forza solo della donna, ma c'è un rapporto tra percentuale tra l'incidenza femminile e quella maschile? Cioè, quanto colpisce più la donna rispetto all'uomo?
Guardi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'osteoporosi come una malattia sociale, quindi è sicuramente, ripeto, per quanto poco conosciuta, sottodiagnosticata e sottotrattata, è pur sempre una malattia molto presente. Un recente studio ha valutato come in Italia siano presenti circa 5 milioni di pazienti che sono affetti da osteoporosi, e di questi sicuramente l'80% sono di sesso femminile, ma il restante 20% sono uomini. Questo ovviamente ha un forte impatto sulla vita sociale, sia dal punto di vista, anche dal punto di vista economico, perché comunque ha dei costi la malattia, costi che sono diretti, costi diretti e costi indiretti. Basta pensare all'ospedalizzazione, perché il paziente osteoporotico facilmente va incontro a fratture, spesso frattura femorale, soprattutto negli anziani, quindi interventi chirurgici, giorni di ospedalizzazione, giorni di riabilitazione, tutto questo appunto porta a dei costi.
Guardi, le racconto un piccolo aneddoto. Mia madre ha 83 anni e un giorno le dissi: dai, vieni qui al Cedian, ti facciamo una mock. Io non ho le osteoporosi. Le donne, tutte convinte, probabilmente, visto che mia madre ha reagito così, credo sia un pensiero comune, io non ho le osteoporosi. Poi, una volta dimostrata dopo la mock che l'osteoporosi ce l'ha, ovviamente ha iniziato a prendere le contromisure, ma credo che sia un male comune quello di, nelle donne, di essere convinte di non avere nulla.
Assolutamente sì.
Allora vengo alla domanda: e come si manifesta l'osteoporosi? Quali sono i sintomi?
Ok. Purtroppo la malattia è una malattia silenziosa, asintomatica, che non dà segno di sé, ok? Quando dà segno di sé, è perché ha già creato dei danni, che sono appunto le fratture. Alcune persone si rivolgono appunto al proprio medico curante accusando un dolore che è solitamente un dolore osseo localizzato a livello lombare, che spesso crea molte difficoltà nel camminare e necessita molto spesso, il paziente necessita dell'utilizzo delle stampelle.
Ma questo dolore
solo in quel caso viene solitamente prescritta una radiografia della colonna che immediatamente evidenzia la presenza di una, se non frattura, ma una deformità vertebrale, che è appunto il danno causato dall'osteoporosi.
Ah, ecco, la stavo interrompendo, ma mi ha sostanzialmente dato la risposta. Le stavo chiedendo a cosa è dovuto questo dolore, quindi a una modifica, in questo caso ad esempio,
a una modifica strutturale, esatto,
ad esempio della colonna vertebrale,
che questo
poi incide sul modo di camminare e così via.
Assolutamente
sì. Postura.
Se poi solitamente nella migliore delle ipotesi, di solito è sempre una deformità vertebrale, solitamente a livello dorsale. Nei casi più gravi, purtroppo, ci sono casi di donne in cui i crulli vertebrali sono diversi, quindi le vertebre coinvolte sono diverse, per cui poi si va incontro a quella che è la cosiddetta cifosi, quindi ci si riduce in altezza. Ecco. Spesso infatti le pazienti vengono da me a riferirmi, mi sto rendendo conto che mi sto rimpicciolendo. Cioè...
Sì. Senta, però ha usato un'espressione, crollo vertebrale. Allora, cortesemente ci spieghi in cosa consiste questo crollo vertebrale. È dovuto, abbiamo capito, all'osteoporosi, ma cosa fa l'osteoporosi, perché poi determina il crollo vertebrale, cosa comporta il crollo vertebrale?
Ok, il crollo vertebrale non è altro che il sinonimo di cedimento appunto strutturale delle vertebre, perché abbiamo, partendo appunto dalla definizione secondo la quale l'osteoporosi è la malattia appunto che rende le ossa fragili, basta un minimo sforzo, cioè uno sforzo lieve di moderata entità, basta anche un sollevamento peso, la busta della spesa nel caso appunto delle donne, che la colonna non è più in grado di sopportare questo eccessivo carico e quindi le vertebre crollano una appunto sull'altra, viene proprio a mancare l'impalcatura.
Quindi il sovrappeso. Così, che può essere dato sia dal fatto che una persona è particolarmente grassa, esatto, o dal fatto che fa uno sforzo in un certo momento eccessivo, e quindi la spina dorsale, che è composta dalle vertebre, le cui vertebre tra una e l'altra hanno un disco,
un
ammortizzatore, diciamo così, schiacciano questo ammortizzatore, quasi arrivano anche a toccarsi le vertebre.
Assolutamente sì, questi sono sicuramente i casi più gravi, in cui purtroppo anche gli interventi farmacologici spesso non sono più necessari, ma lì è necessario appunto l'intervento chirurgico con la vertebroplastica.
Quindi con la stabilizzazione.
E la stabilizzazione appunto della colonna.
Della colonna vertebrale. E mentre invece ha anche parlato di frattura del femore.
Assolutamente
sì. Può succedere,
sì,
il crollo della colonna vertebrale, sì, o delle vertebre, insomma, oppure?
Le articolazioni interessate sono prevalentemente le vertebre. Nei soggetti anziani, in cui il rischio di caduta ovviamente aumenta, di solito viene colpito il femore, ma spesso sono interessate anche le piccole articolazioni, tipica la frattura appunto di Col, che è appunto una frattura a carico del polso.
Dunque, questo perché l'osso poroso dovuto alla osteoporosi ovviamente si indebolisce, come dire, ho in mano un legno pieno e sopporta violenti colpi, ma un legno tarlato da molti tarli diventa chiaramente molto più fragile, ecco perché poi c'è il crollo vertebrale, ecco perché ci si rompe solitamente il collo del femore, perché è il punto di maggior forza
e di maggior sollecitudine.
E di maggior,
esatto,
sollecitazione, sì, perfetto, va bene. Allora, io vorrei chiederle quali sono poi le cause dell'osteoporosi, ma rimandiamo la domanda a tra poco, perché abbiamo la prima pausa pubblicitaria, quindi linea alla regia centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAM, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in trasmissione, Giovanni Marinosci con la dottoressa Loredana Taras, che vi sta parlando della osteoporosi e successivamente anche della MOC. Dottoressa, però, di quello che aveva detto prima mi aveva colpito una cosa in particolare, e cioè che le atlete sono soggette a una osteoporosi? Mm-hmm. Non ho capito perché, però mi scusi.
Ma più
non
che
non ho inteso il motivo.
Il motivo non è tanto legato all'attività fisica, che anzi vedremo dopo è uno delle
dei fattori che aiutano a evitare l'osteoporosi.
Assolutamente sì. Il rischio delle atleta è legato appunto alla costituzione esile e dall'inseguimento, le ripeto, della perfetta forma fisica, quindi l'inseguimento appunto della magrezza che abbiamo visto predispone all'osteoporosi.
Ho capito, va bene.
Se in più ci si aggiunge le sollecitazioni legate magari ad un'attività fisica che è intensa, questo peggiora sicuramente il quadro.
Un'attività fisica intensa sollecita naturalmente la struttura ossea del corpo umano, ma questo implica quindi un ricambio sempre più veloce delle cellule?
Assolutamente sì.
E quindi può succedere che il corpo non riesca a stare appresso a questo scambio tra cellule,
esatto,
nuove e cellule vecchie.
Esattamente.
Ho inteso? Bene. Allora, dottoressa, mi vuole dire quali sono le cause dell'osteoporosi, ma prima voglio ricordare agli ascoltatori che avessero intenzione di porre delle domande o di entrare in trasmissione in diretta con la dottoressa e colloquiare, possono comporre il numero telefonico 391 17 24 686, o mandare anche un SMS. Vi ricordo che questo numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19. Potete anche scriverci una mail a cedian@cedian.it o utilizzare Facebook. Allora, dottoressa, ripeto la domanda: quali sono le cause della osteoporosi?
Allora, l'osteoporosi è una malattia abbastanza complessa e a tutt'oggi, come ho già ribadito, non completamente conosciuta. Come per tante altre malattie, soprattutto le malattie su base autoimmune, ad oggi non è possibile riconoscere una causa o le cause comunque che la determina. Piuttosto sono stati sicuramente identificati molti fattori di rischio che favoriscono lo sviluppo dell'osteoporosi. Alcuni di questi sono sicuramente più importanti di altri. Ovviamente maggiori sono i fattori di rischio presenti in un individuo e maggiore sarà la probabilità che questo individuo vada incontro all'osteoporosi. Bisogna anche sottolineare che la presenza di un fattore di rischio non indica che necessariamente il paziente andrà incontro all'osteoporosi, ma sicuramente indica una maggior probabilità a sviluppare la malattia. Quindi è molto importante conoscere appunto i fattori di rischio, sia perché su questi si può intervenire e sia perché in presenza di un fattore di rischio elevato già il proprio medico di famiglia può consigliare le indagini utili e specifici, vedi appunto la MOC, per meglio andare a valutare il paziente. Tra i fattori di rischio che ad oggi sono stati identificati ce ne sono diversi. Sicuramente la razza: si è visto che la razza europea ha una maggior predisposizione a sviluppare l'osteoporosi. L'età, quindi l'età avanzata, abbiamo detto per le donne prevalentemente in età postmenopausale, quindi dopo i 60 anni, e negli uomini l'età si sposta un pochino ed è supera intorno ai 70 anni. Il sesso femminile, abbiamo detto, proprio per la carenza degli estrogeni in menopausa è maggiormente predisposto. La familiarità per osteoporosi, cioè il fatto di avere in famiglia la presenza di un genitore che magari ha sviluppato fatto una frattura del femore, verosimilmente sviluppa, cioè ha il figlio ha una maggior probabilità di sviluppare l'osteoporosi. La costituzione minuta, abbiamo detto, la menopausa precoce, intesa per menopausa precoce quella che insorge prima dei 45 anni di età, sia naturale che in seguito, quindi chirurgica, quindi in seguito a isterectomia o comunque asportazione delle ovaie. Una dieta povera di calcio, la scarsa esposizione ai raggi solari che non permette l'adeguata produzione di vitamina D e quindi la conseguente fissazione del calcio assunto con l'alimentazione alle ossa. I periodi prolungati di amenorrea.
Cos'è l'amenorrea, mi scusi?
L'amenorrea è l'assenza del ciclo mestruale.
Sì.
Ok, di solito si parla appunto periodo prolungato che predispone per l'osteoporosi assolutamente superiore a un anno. Nell'uomo, quindi questo nella donna, nell'uomo invece la carenza di testosterone, quindi la carenza comunque di degli ormoni sessuali. E poi tutte quelle malattie che abbiamo visto predispongono appunto all'osteoporosi secondarie, quindi sono molto importanti, soprattutto in Sardegna, la malattia celiaca. Quindi che è legata appunto a un malassorbimento intestinale, le patologie tiroidee, quindi un quadro di ipertiroidismo predispone maggiormente allo sviluppo dell'osteoporosi, le malattie infiammatorie croniche dell'intestino come la malattia di Crohn, la retocolite ulcerosa e perché no le malattie reumatiche, quindi l'artrite reumatoide, tutte le malattie infiammatorie croniche dell'articolazione e soprattutto l'utilizzo di altri farmaci, primo fra tutti il cortisone che ha una forte azione osteopenizzante, tanto che anche l'Organizzazione appunto Mondiale della Sanità consiglia per i periodi prolungati appunto di assunzione del cortisone sicuramente fare una terapia osteoprotettiva.
Che consiste
appunto in tutti quei farmaci e tutto l'utilizzo appunto di quelle terapie che poi vedremo dopo meglio, tutte quelle appunto terapie che prevengono lo sviluppo dell'osteoporosi.
Quindi chi prende cortisone è molto soggetto a sviluppare
l'osteoporosi iatrogena, così
che peraltro, se ben ricordo, il cortisone è anche uno di quei farmaci utilizzati nei post trapiantati.
Assolutamente sì, per la sua azione intanto immediata, una forte azione antinfiammatoria, immunomodulante, quindi è un farmaco che sicuramente nella mia specialità sicuramente viene molto utilizzato.
Viene molto utilizzato e quindi in questo caso chi è trapiantato è decisamente predisposto a.
Ma anche gli altri farmaci, nel caso appunto dei trapiantati, nel caso delle malattie autoimmune, tutti i farmaci immunosoppressori comunque sono dei farmaci osteopenizzanti, così come tutti i farmaci antineoplastici, quindi nelle donne i farmaci che vengono utilizzati nel trattamento per esempio del carcinoma mammario e nell'uomo i farmaci che vengono utilizzati per il trattamento appunto del carcinoma prostatico.
E quindi anche la chemioterapia e così via aiuta lo sviluppo dell'osteoporosi, insomma. Va bene. Beh, allora abbiamo visto quali sono le cause e in che modo eventualmente è possibile prevenire questa osteoporosi.
Certo, quindi conoscendo, abbiamo detto, i fattori di rischio che vanno a predisporre allo sviluppo dell'osteoporosi, è chiaro che è possibile in qualche modo prevenire l'insorgenza dell'osteoporosi e questo può essere fatto, intanto ribadisco appunto agendo sullo stile di vita. Sicuramente l'alimentazione, cioè il primo intervento, la norma più importante da seguire è quello appunto dell'alimentazione, quindi la dieta, curando sicuramente l'assunzione giornaliera di calcio, non è fondamentale appunto, è necessario l'assunzione giornaliera pari a 1 grammo, quindi basta mangiare una fetta di formaggio al giorno o uno yogurt al giorno e l'apporto appunto giornaliero del calcio è garantito. Qui si pone poi il dilemma che spesso ci viene posto, non posso mangiare formaggio perché ho il colesterolo alto. È chiaro che i formaggi che vengono consigliati sono sicuramente i formaggi più leggeri, ok? È molto importante anche l'assunzione appunto dell'acqua, sicuramente andare ad assumere tutte quelle acque che hanno un alto contenuto di calcio. Associata all'assunzione del calcio abbiamo visto l'esposizione ai raggi solari, quindi una vita appunto all'aria aperta, come ho detto poco fa, basta mezz'ora appunto di esposizione ai raggi solari, soprattutto nelle ore appunto di picco, per garantire appunto la produzione da parte del nostro organismo della vitamina D, che quindi permette la fissazione appunto del calcio alle ossa.
Scusi dottoressa, mi viene spontanea una domanda. Primavera e estate si va un po' tutti al mare, perlomeno qui in Sardegna, quindi l'esposizione al sole diventa importante, non certo la mezz'ora, c'è chi al sole, certo, ci sta anche veramente per ore e ore e ore. E il corpo continua a produrre vitamina D, tanto più si sta al sole, tanto più è la vitamina D che si produce.
Certo.
Ora, a suo parere, le persone di una certa età, in particolare ad esempio le donne anziane, che sono, abbiamo visto, le più predisposte per le cause che abbiamo accennato alla osteoporosi, le consiglia vivamente che queste persone se ne stiano al mare, al sole, in spiaggia il più possibile?
Certo.
Aiuta molto? E in particolare la grande esposizione primaverile estiva aiuta a compensare la manchevolezza o dell'autunno inverno o no?
Purtroppo no, diciamo che io da specialista di solito noi facciamo fare il dosaggio appunto della vitamina D nel sangue, e purtroppo spesso abbiamo delle sorprese, perché si va da un quadro di carenza totale di vitamina D a un quadro invece di ipovitaminosi. È chiaro che quando ci troviamo davanti a un quadro di carenza totale, che è tipico appunto dei soggetti anziani, quindi di tutte quelle persone che vivono appunto in ambienti chiusi per problematiche lavorative e tanti altri problemi, l'esposizione ai raggi solari purtroppo non è più sufficiente, e allora lì è consigliata l'integrazione farmacologica, quindi abbiamo a disposizione, certo, comunque la vitamina D che può essere assunta.
Quindi la vitamina D prodotta dall'esposizione solare di primavera e estate andando al mare viene poi a consumarsi questa vitamina,
esatto,
D nel giro di relativamente poco tempo. Quindi abbiamo detto come prevenire,
sì,
la osteoporosi. Altri suggerimenti da
altri
dare?
Altri suggerimenti, abbiamo visto l'esercizio fisico, quindi per esempio camminare e salire le scale piuttosto che prendere l'ascensore.
Cosa innesca questo movimento fisico?
Stimola appunto tutta la produzione appunto degli osteoblasti, quindi di tutte delle cellule che sono deputate alla neoformazione ossea.
Ho capito.
Nelle donne un suggerimento che noi spesso diamo e che invece spesso è molto e ancora dibattuto è la possibilità della terapia sostitutiva in età postmenopausale, perché si è visto che ovviamente questi farmaci vanno appunto a mimare, diciamo così, l'azione degli estrogeni sull'osso. Su questi ancora ci sono pareri molto discordanti, vista purtroppo la diffusione appunto del carcinoma mammario, quindi la familiarità sicuramente per il carcinoma mammario è controindicata l'utilizzo di questi farmaci.
Ho capito. Va bene, allora abbiamo capito come poterla prevenire questa...
Ovviamente, scusi se la interrompo, una cosa molto importante da andare a curare è sicuramente la prevenzione delle cadute, e quindi soprattutto nei soggetti anziani, con tutta una serie di dispositivi anche domestici, quindi l'eliminazione dei tappeti dalla casa, l'illuminazione sufficiente, proprio tutti strumenti e dispositivi atti a prevenire appunto le cadute, che poi sono quelle che portano alla frattura femorale negli anziani.
Pertanto un anziano o un'anziana già soggetta a osteoporosi deve avere la lungimiranza,
esatto,
di pensare ad eliminare i potenziali ostacoli e non pensare al fatto ma no, tanto sono abituato, so già come fare,
no,
perché come sappiamo i 5 minuti di incoscienza,
esatto,
capitano,
esatto,
a tutti, capitano a tutti. Dottoressa, quali sono le cure e come viene trattata l'osteoporosi?
Allora, abbiamo parlato fino ad ora di quanto sia importante la prevenzione, ma non meno importante, una volta ovviamente fatta diagnosi di osteoporosi, è che l'osteoporosi venga trattata, perché purtroppo anche questo rappresenta spesso un problema. Fondamentalmente abbiamo diversi disponibili, cioè abbiamo in commercio diversi farmaci disponibili che hanno tutti dei meccanismi d'azione differenti, ma hanno tutti comunque lo stesso obiettivo, che è quindi quello di andare ad aumentare la massa dell'osso. Si passa appunto da farmaci che agiscono appunto sugli osteoclasti, quindi sono quelli che riducono il riassorbimento osseo, e sono i cosiddetti alendronati, sono i cosiddetti farmaci che vengono utilizzati una volta alla settimana. Abbiamo poi di recente l'utilizzo di altri farmaci che possono essere utilizzati, soprattutto abbiamo già visto nelle forme gravi, quindi nelle forme complicate dalla presenza di crolli vertebrali multipli del teriparatide, e di recente l'ultima, il teriparatide, sì, è il paratormone, che si è visto appunto avere un'azione sugli osteoblasti, viene proprio definito il farmaco osteoformante, cioè quello che forma dell'osso nuovo. Così come sempre un'azione appunto che agisce appunto sugli osteoclasti, il farmaco di ultima generazione, un anticorpo monoclonale, il cosiddetto denosumab, il farmaco insomma che viene praticato una volta ogni 6 mesi. Quindi diciamo che un'iniezione sottocutea ogni 6 mesi. Quindi diciamo che le disponibilità di farmaci sono diverse e possono essere ovviamente adattate alle esigenze del singolo paziente, perché c'è il paziente che dice una volta ogni 6 mesi rischio di dimenticare di fare la terapia, il paziente che dice non sopporto il farmaco, la compressa, perché ho la gastrite, e quindi qui possiamo trovare l'alternativa della formulazione intramuscolo. Ovviamente a supporto di queste terapie appunto farmacologiche è sempre fondamentale, per permettere appunto anche un maggior funzionamento di questi farmaci, l'integrazione del calcio e della vitamina D.
Senta, ma lei parla di somministrazione di calcio, la famosa fetta di formaggio anziché lo yogurt, ma questo rischia di andare a cozzare contro coloro che hanno una facile formazione di calcoli?
No, non va a incidere, non inficia?
No. Va bene. Quindi, quali sono le cure? L'abbiamo perfettamente inteso. Sulla vitamina D, lei che ne dice, è possibile prendere anche vitamina D giornalmente, mensilmente, perché ha fatto l'esempio iniezioni.
Sì. Diciamo che anche lì ci basiamo sempre dal dosaggio appunto della vitamina D nel sangue. Se vi è un quadro di ipovitaminosi, anche in questo caso abbiamo diverse possibilità di somministrazione, quindi dalla classica somministrazione settimanale alla somministrazione quindicinale, e per poi appunto arrivare alla somministrazione mensili. Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nelle forme appunto gravi di carenza totale di vitamina D, effettuando proprio delle dosi di carico appunto della vitamina D. Perché
cos'è una dose di carico?
Ecco, mi spiego meglio, è come se stessimo parlando del serbatoio della macchina, o che il serbatoio della benzina della macchina. Quando il serbatoio della macchina è completamente scarico, è perfettamente inutile che io vada a introdurre una piccola quantità di gasolio, perché nel giro di poco tempo questo viene consumato. Certo. Invece la dose da carico è, per intenderci, il pieno del gasolio, quindi facciamo la dose da carico e poi a questa segue una dose di mantenimento, di modo che tutta la vitamina D che viene consumata viene contemporaneamente poi rimpiazzata.
Ho capito, va bene. Intanto ho capito anche che lei ha una macchina diesel, me lo puoi dire. Allora, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, sono le 11:40, vi ricordo che siamo sempre in diretta su Radio Barbagia, dallo studio, dalla regia del CEDIAN, diamo la linea alla regia centrale di Radio Barbagia. A tra poco.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci a vostra disposizione, cari ascoltatori di Radio Barbagia, sempre con la dottoressa Taras, Loredana Taras, che ci sta parlando di osteoporosi e MOC. C'è Giovanni Marinosci che vi parla ora. Dunque, dottoressa, abbiamo chiarito tante cose: cos'è l'osteoporosi, quali sono i soggetti colpiti, come si manifesta, eccetera. Però arriviamo al punto che bisogna anche sapere come si diagnostica, immagino, cioè come si fa a sapere se una persona ha l'osteoporosi.
Ok, diciamo che l'esame diagnostico sicuramente più importante, che ci consente la diagnosi di certezza di osteoporosi, è la cosiddetta MOC.
Mineralometria ossea computerizzata.
Esatto, è un acronimo appunto che sta per mineralometria ossea computerizzata. Questo esame, che è un esame per nulla invasivo, del tutto indolore, serve proprio ad andare a valutare la mineralizzazione dell'osso. Quindi ci consente già una misura dell'osteoporosi, che abbiamo detto essere caratterizzata dalla riduzione del contenuto di sali del calcio dell'osso. Questa metodica può essere effettuata in diversi modi, o utilizzando degli ultrasuoni o utilizzando delle radiazioni. Sicuramente la forma, cioè lo strumento sicuramente più preciso è quella che utilizza le radiazioni, appunto che si chiama appunto DEXA, che appunto è quella che facciamo noi nel centro CEDIAN.
Ecco, le radiazioni, si intende, mi scusi se la interrompo, le radiazioni si intendono radiazioni X, come fare una lastra, sì, ma so che la dose è talmente irrisoria,
assolutamente,
che il medico si trova a 2 metri di distanza dal paziente
senza correre nessun rischio
e con radiazioni estremamente basse.
Assolutamente, sì, tanto che non vi è nessuna controindicazione particolare. L'unica controindicazione può essere la gravidanza, perché seppur minime possono comunque avere degli effetti sul feto. E quindi una metodica non invasiva, assolutamente indolore, non necessita di alcuna preparazione specifica e soprattutto, grazie appunto al macchinario soprattutto che abbiamo a disposizione nella struttura CEDIAN, viene eseguito in maniera velocissima, cioè nel giro di 5 minuti è possibile avere già il referto appunto dell'esame MOC. Il tutto viene appunto analizzato da un sistema software che mette in rapporto il valore del sintometrico ottenuto dalla MOC con i fattori di rischio, e quindi così possibile anche calcolare il rischio fratturativo a 10 anni.
Ecco, so che quando viene fatto questo esame, da prima al computer vengono immessi i dati, appunto i cosiddetti fattori di rischio, che sono, me li puoi indicare?
Quindi sicuramente l'età della menopausa nella donna, la familiarità per osteoporosi, l'assunzione di alcuni farmaci, l'assunzione di alcol, il fumo di sigaretta.
E anche credo se il paziente è nato in Europa, è nato
certo, nei paesi, certo, la razza,
la razza,
certo,
insomma, ecco.
Certo.
questi sono i fattori di rischio che una volta immessi all'interno della preparazione dell'esame poi ci sì. permettono anche di dare una possibilità, una percentuale, una predisposizione
esatto.
alla frattura.
Assolutamente sì, ci sono delle particolari appunto metodiche e software per cui attraverso le ripeto mettendo insieme l'esame di insitometrico ottenuto dalla MOC, la valutazione appunto di tutti questi rischi, fattori di rischio di ogni singolo paziente, è possibile calcolare appunto il rischio di frattura a 10 anni.
Ho visto dei referti MOC che sono composti essenzialmente da dei grafici dove abbiamo delle aree verdi, aree gialle, aree rosse e con appunto un disegno che dà l'idea molto chiara della situazione, è vero?
Certo, allora intanto dobbiamo dire che per quanto riguarda la MOC vengono utilizzate due scansioni e viene analizzata prevalentemente la colonna, quindi il tratto lombare che va dal tratto L1 e L5 e il collo femorale, destro o sinistra a seconda insomma delle condizioni cliniche del paziente. L'esame appunto ripeto della durata di qualche minuto va ad analizzare la densità minerale dell'osso, il tutto viene riportato su un grafico che come giustamente detto lei è rappresentato sulla base appunto dei colori, un po' come il semaforo per cui la condizione, il colore verde corrisponde ad una condizione di normalità, il giallo a una condizione borderline definita appunto osteopenia che non è, cioè quindi sia in cui si ha una demineralizzazione dell'osso ma non è ancora una forma di osteoporosi, e la forma invece rossa che è la forma appunto la patologica di osteoporosi.
Sì, va bene. Quando viene prescritta una MOC solitamente?
Allora, diciamo che solitamente, sempre sulla base appunto dei fattori di rischio, è consigliabile l'esecuzione della MOC in tutte le donne in postmenopausa di età superiore ai 60 anni e in tutti gli uomini di età superiore ai 70 anni. Ok, abbiamo visto che però anche i giovani non sono scevri da questa patologia, per cui in caso di particolari condizioni, quindi patologie tiroidee, malassorbimento intestinale, assunzione di farmaci può essere consigliata anche nei giovani adulti.
Ho capito, quindi lei mi sta dicendo in sostanza che una fotografia delle nostre ossa,
sì, della densità minerale dell'osso,
a partire da una certa età, sia nell'uomo che nella donna e al limite anche
nelle
giovani donne, è opportuna per avere un'idea dello stato delle cose.
Assolutamente,
esatto.
Sì.
A prescindere dai sintomi.
A prescindere dai sintomi. Vi ripeto che l'osteoporosi è una malattia del tutto silente, del tutto sì. asintomatica, e spesso la diagnosi è del tutto occasionale.
Guardi, ed è proprio a seguito di questa considerazione che lei già da tempo ci ha fatto, che al Celian abbiamo deciso già da recentemente negli ultimi mesi di ridurre del 50% il costo della MOC, proprio per andare incontro a questo problema sociale.
Assolutamente.
Ora,
sì.
Riteniamo che non sia opportuno dove esiste un problema sociale in un territorio peraltro relativamente povero, mi permetta, purtroppo il Nuorese è quello che soffre più di tutti dei problemi economici dell'Italia. Abbiamo deciso appunto di ridurre del 50% il costo della MOC prescindendo da utili e perdite, non ci interessa, ci sono delle azioni che io penso tutti i medici comunque in generale debbano alle volte anche fare per essere utili al territorio, ai pazienti.
Assolutamente sì. Sì, io per prima mi faccio capo spesso e volentieri di questa campagna di prevenzione appunto per l'osteoporosi, perché ho visto delle condizioni di forme gravi appunto di osteoporosi che purtroppo porta comunque all'invalidità.
Va bene, senta, siccome comunque abbiamo parlato di Raggi X, lei prima ha accennato al fatto che non è invasiva per nulla.
Assolutamente.
Che le dosi sono molto basse.
È del tutto indolore.
Totalmente indolore.
Assolutamente sì, il paziente viene, è una sorta di TAC, mettiamola così, ma TAC non è. Il paziente viene fatto sdraiare su un lettino, tutto appunto guidato da un sistema appunto computerizzato, si avvia la scansione, ma il paziente è del tutto rilassato.
Del tutto rilassato, molto bene. Ora mi può dire come si legge il risultato della MOC? Mm-hmm. Perché c'è un grafico, ma voi medici specialisti dovete interpretare il grafico.
Assolutamente sì.
E poi immagino che a questo grafico siete anche costretti a dare una diagnosi ben
assolutamente
specifica.
Assolutamente sì, e qua ribadisco l'importanza non solo dell'esecuzione appunto di una MOC, ma anche del fatto che questa MOC deve essere interpretata sicuramente dalle persone esperte in materia, perché anche una banalissima, quella che viene, può essere interpretata come una banalissima osteopenia, se non trattata nel giro di poco tempo, può evolvere a seconda ovviamente dei fattori di rischio, può evolvere in una forma conclamata di osteoporosi. Ed è anche, ribadisco, l'importanza del monitoraggio, diciamo così, della densità minerale dell'osso, andando a ripetere l'esame densitometrico. Ovviamente non prima dei 12 mesi si consiglia il controllo annuale, questo proprio per andare a valutare l'andamento della densità dell'osso, ma eventualmente anche l'eventuale risposta a delle terapie farmacologiche impostate. Mi chiedeva come si legge il risultato della MOC. Fondamentalmente in maniera molto semplice, se andiamo a vedere appunto il referto di una densitometria minerale dell'osso, possiamo vedere che viene espresso appunto con tre numeri, cioè il valore del BMD, che va a indicare la densità dell'osso in relazione all'area del segmento osseo esaminato. Vi è poi un T-score, che rappresenta la densità ossea del soggetto rispetto ad un soggetto sano, e lo Z-score, che invece rappresenta il valore misurato della densità ossea confrontato con i soggetti dello stesso sesso e della stessa età. Sulla base appunto del valore, quello che noi consideriamo fondamentale è il T-score, tanto che anche sulla base appunto del valore di questo T-score, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato appunto delle categorie, per cui davanti ad un T-score maggiore di meno 1 si parla di una densità ossea normale, vale a dire non ci sono segni di malattia. Per un T-score compreso tra meno 1 e meno 2,5 è la cosiddetta appunto osteopenia, vale a dire appunto quella condizione borderline in cui lo scheletro ha perso la densità minerale ossea rispetto al picco di massa ossea, ma ancora non vi è un quadro appunto conclamato patologico di osteoporosi. È l'osteoporosi appunto vera e propria, malattia appunto vera e propria, quando il T-score è inferiore a meno 2,5. Ovviamente è molto importante che sia, ribadisco, un medico qualificato a leggere i risultati appunto di questa MOC, perché ovviamente vanno interpretati di volta in volta e vanno adattati al soggetto che ovviamente si è sottoposto all'esame densitometrico.
Dottoressa, una domanda che forse si pongono anche un po' i nostri ascoltatori, ma la MOC è un esame che la ASL passa?
Sì.
È un esame,
certo, assolutamente gratuito, convenzionato a carico del sistema sanitario, ma mi permetto di aggiungere
gratuito per le persone esenti immagino.
Esatto, certo. Sì, certo.
Sì, mi diceva
questo, parlo anche appunto per la rimborsabilità dei farmaci, proprio per l'importanza appunto della malattia. Esiste appunto una nota di rimborsabilità, per cui in base appunto a delle determinate appunto condizioni, al valore appunto di determinati valori di T-score, i farmaci per l'osteoporosi sono a totale carico del sistema sanitario nazionale.
Questo a prescindere dall'età?
Questo, vabbè, sì, si considera l'età sicuramente post-menopausale, ma poi ci sono altre condizioni, per cui per esempio la terapia cronica o comunque la presenza di fratture vertebrali che permettono appunto la rimborsabilità, indipendentemente spesso anche dal valore del T-score a carico del sistema sanitario.
Quindi in questo caso, ad esempio, un ragazzo o una ragazza, quindi giovani, trapiantati, che sono costretti a prendere dei farmaci
cortisonici,
hanno diritto alla rimborsabilità.
Sì. Sì, anche dei farmaci. Sì, sì.
Bene, io credo che abbiamo sviluppato totalmente il problema osteoporosi e l'uso della MOC quale esame per la valutazione. Volevo soltanto chiederle questo, ma lei della sua specialità si occupa non certo solo di osteoporosi,
no,
bensì di... Mi dica.
Ripeto, io sono specialista in reumatologia. La reumatologia purtroppo è una branca molto complessa, tutt'oggi purtroppo ancora poco conosciuta. Fondamentalmente mi occupo, ripeto, delle malattie infiammatorie delle articolazioni, quindi l'artrite reumatoide classicamente, ma l'artrite psoriasica, le malattie infiammatorie della colonna, quindi le spondiliti anchilosanti, e poi tutte le forme appunto di connettivopatie, quindi di tutte le malattie su base autoimmune che coinvolgono appunto il connettivo, vedi il lupus, la sclerodermia, la sindrome di Sjögren e tante altre.
Peraltro malattie abbastanza caratteristiche,
molto frequenti in Sardegna,
della regione Sardegna.
Assolutamente,
vero?
Sì, assolutamente sì.
Va bene, dottoressa, allora io direi che se lei è d'accordo parteciperà ad un'altra puntata.
Molto volentieri.
E ci piacerebbe che parlasse di uno degli argomenti forse di grande interesse, in particolare magari per gli anziani, di cui lei ha già fatto cenno, vuole dire?
Sì, ma diciamo che possiamo fare un breve excursus appunto su quelli che sono i cosiddetti reumatismi, che vuol dire tutto e nulla, quindi parleremo magari un po' di artrosi, mettendola a confronto invece con l'artrite per esempio reumatoide, che sicuramente è un altro problema sociale molto sentito.
Quindi la prossima volta che sarà nostra ospite parleremo di reumatismi e...
confrontando appunto, mettendo a confronto, cercando di fare un pochino di chiarezza sulla, distinguendo appunto quelli che sono i dolori di natura degenerativa, quindi legati all'artrosi, da quelli invece di natura infiammatoria legati appunto a un processo infiammatorio, quindi all'artrite.
Bene, dottoressa, grazie quindi per aver partecipato.
Grazie. Io... a voi, è stato un piacere.
Io saluto i radioascoltatori di Radio Barbagia, ringraziamo anche Radio Barbagia per averci ospitato anche questa settimana. La dottoressa Taras qui presente vi ha appena salutato, Giovanni Marinosci che vi sta parlando vi dà un appuntamento alla prossima settimana e vi lascio con il radiogiornale di Radio Barbagia. Buona giornata.
In forma salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.